Benvenuti, sono Veronica Tinirello e questo è Il Rubino, in onda tutti i sabati a partire dalle 13.15 sulle frequenze di Radio Città del Capo di Bologna, un programma sulla nuova poesia italiana. Oggi si terrà il primo incontro con Umberto Fiori. Come già anticipato, oggi parleremo di e con Umberto Fiori. Nasce a Sarzana nel 1949, vive a Milano dove si è laureato in filosofia. Negli anni 70 ha fatto parte, come cantante e autore di canzoni, degli Stormy Six, gruppo storico del rock italiano. In seguito ha collaborato con il compositore Luca Francesconi, con il fotografo Giovanni Chiaramonte e con i videoartisti di Studio Azzurro. Ha scritto saggi e interventi critici su musica e letteratura. Per Mondadori è recentemente uscito un volume che comprende tutte le sue poesie dal 1986 al 2014.
Muro. In certe ore, sopra il distributore di benzina, un muro nudo si illumina e sta contro l'azzurro, come una luna. A un certo punto uno abita qui davvero e guarda in faccia queste case e impara a stare al mondo, impara a parlare al muro. Impara la lingua, ascolta la gente in giro, incomincia a vedere questo posto, a sentire, nel chiaro dei discorsi, la luce di questo muro.
Buongiorno Umberto, benvenuto.
Grazie.
Spesso nei suoi testi lei presenta storie di vita quotidiana. Ci sono dei personaggi generici, persone che passano, tizi, gente che si aggira come lei, tra case, scavi, autobus tangenziali, in una ipotetica e anonima città. Questa normalità, questa abitudine, viene però scalfita da un evento eccezionale, illuminante.
Sì, di solito non sono degli eventi anche minimi, se vogliamo, uno scontro tra due passanti, oppure il fatto che due che camminano su marciapiede si devono cedere la strada, oppure una frase che qualcuno pronuncia, una lite fra cani alla svolta di una strada. Che però prendono appunto la funzione di rompere la routine e di far vedere le cose sotto una luce diversa. E il soggetto che parla appunto è uno dei passanti. Io stesso mi colloco non come un soggetto particolare, un soggetto privilegiato, ma come uno dei tanti passanti. Anzi, nei primi libri c'era una proibizione da parte mia, una proibizione metodica nell'usare la prima persona. Avevo deciso, per varie ragioni che sarebbe lungo spiegare, di scrivere una poesia lirica ma emanata da un soggetto impersonale.
In verità, in costume, lei si domanda, tutti questi esempi concreti cosa dimostrano? Di cosa sono prove?
Come sempre, queste considerazioni che possono sembrare quasi filosofiche, metafisiche, hanno un risvolto che io sento come umoristico, come comico. Di questo si è accorto forse per la prima volta Andrea Fribo, che è il critico che ha scritto l'introduzione all'Oscar Mondadori di cui si parlava. Sono considerazioni molto serie, si dice questi pali, questi prati, tutti questi esempi concreti di che cosa sono prove. È un atteggiamento verso il mondo che è appunto metafisico. Come tutti, io non mi accontento di quello che c'è, ma voglio sapere che cos'è, a che cosa rinvia. Quindi tutte le cose diventano dei segni e quindi rinviano a un significato che però non c'è mai, che sfugge. E credo che questa sia la condizione normale di tutti noi, solo che io la metto in scena, cerco di metterla in scena, appunto non con un tono filosofico, ma con il tono di qualcuno che borbotta per strada, che mormora tra sé e sé.
Alte sopra la tangenziale chiare, due case con in mezzo un capannone. Questa è l'apparizione. Ma non c'è niente da annunciare. Eppure solo a vederli là, fermi, diritti davanti al sole. I muri ti consolano più di qualsiasi parola. Cancellate ringhiere, scale, colonne, cornicioni. All'aria tutto come se qualcuno dovesse veramente rimanere. Alte sopra la tangenziale chiare, due case con in mezzo un capannone. Questa è l'apparizione, ma non c'è niente da annunciare.
Abbiamo ascoltato di Umberto Fiori, alla chitarra Luciano Morgorani, Apparizione, tratto dall'album Sotto gli occhi di tutti. Mi piacerebbe sapere qualcosa della sua esperienza di musicista, cantante e scrittore anche di canzoni.
Sì, questo disco che abbiamo fatto con Luciano Morgorani è del 2009, quindi è abbastanza recente. Io in realtà ho lavorato come musicista di professione per molti anni nel gruppo che si chiama Stormy Six, e in questi 10-12 anni abbiamo pubblicato credo 7-8 dischi e abbiamo suonato moltissimo. Allora suonavamo appunto di professione, per cui facevamo tantissimi concerti. Da un nostro calcolo approssimativo abbiamo fatto circa 800 concerti, che sono veramente tanti. E abbiamo suonato dalla Sicilia alla Svezia, quindi eravamo molto molto in giro in tournée. E per me l'esperienza del canto è stata fondamentale anche per la poesia. Quando poi ho cominciato a scrivere le cose che ho pubblicato, in realtà scrivevo da sempre, ma quando ho cominciato a scrivere poesia ho sentito che nella poesia io avrei voluto mettere anche la mia esperienza della voce. E nella poesia italiana è raro che ci sia un rapporto profondo con l'oralità, forse soltanto nella poesia in dialetto, perché la poesia italiana è nata sulla pagina, è nata per la carta, non per la performance. E io invece volevo che in qualche modo la presenza del corpo che c'è quando si canta fosse infusa nel discorso poetico. E quindi diciamo che la mia poesia parte da un'idea, da una certa idea di parlato, che però ho cercato di non spingere troppo in là, perché temevo di andare verso, diciamo, la gergalità, una colloquialità. Quindi ho cercato in modo equilibrato di scrivere una poesia che fosse come un discorso, come il discorso fatto da qualcuno a qualcun altro, oppure anche soltanto a se stesso o a tutti o a voi, come nell'ultimo libro che è uscito nel 2009. Mi interessava questo, volevo oltrepassare una certa letterarietà, una certa rigidità del linguaggio poetico, almeno quella che avvertivo io in certa poesia italiana del Novecento. Allarme. In piena notte sui viali scatta un allarme. Si ferma e poi ripete due note acute, tremende, con la furia di un bambino che gioca. Nei muri bui dei palazzi di sopra le finestre si aprono, si accendono. tranne la strada, in mezzo ai rami, vuota. Niente si vede. Si tirano le tende e si rimane intorno a questo urlo, come si sta in un campo intorno a un fuoco.
In una sua poesia lei parla di un imbarazzo dato dal fatto che noi, a niente, a nessuno, saremo mai vicini fino in fondo. È per questo che scrive «Siamo in errore».
Non siamo mai vicini fino in fondo perché siamo soggetti separati. E questa è una cosa che io sento molto. Nel momento in cui ho scritto queste poesie, io ero come ripiombato dentro la folla urbana. Mentre prima abitavo a Milano, ma insomma ero sempre in giro a suonare, eccetera, nei primi anni Ottanta io mi sono trovato proprio immerso di nuovo nella folla urbana, nella folla anonima. E l'esperienza della folla è un'esperienza preoccupante e eccitante nello stesso tempo, perché si sente come una unità con gli altri, no? Cioè, quando ci si accalca negli autobus o anche per le strade, eccetera. E però nello stesso tempo è preoccupante perché si sente di perdere la propria personalità. Ma nell'esperienza della folla c'è anche la promessa di una fusione degli uomini. In questo caso era la poesia che lei citava, parlava di un rapporto personale. Io mi rivolgevo, è una delle poche poesie in cui mi rivolgo a un tu. E questo tu mi sembrava insanabilmente lontano da me, e quindi sentivo la sofferenza di non poter essere la stessa cosa, e però sentivo anche che questo è un nostro destino. La nostra condizione è quella di essere separati. Invece, in quanto riguarda essere in errore, ecco, anche quello almeno io ci sento dentro un risvolto comico, perché noi siamo in errore non nel senso che facciamo degli errori. Siamo in errore come condizione nostra strutturale, come nostra condizione ontologica. Noi siamo sempre in errore perché siamo lontani dalle cose vere che abbiamo di fronte. Anche qui non possiamo mai possedere interamente il mondo che abbiamo di fronte. Ci stiamo dentro, siamo uniti a questo mondo, però siamo sempre anche distanti da lui, siamo in erranza, perché la verità ci è sottratta continuamente. Noi ce l'abbiamo sempre di fronte, la verità è sempre lì, però io questo sento molto, questa verità nello stesso tempo ci sfugge, ci si sottrae, e quindi siamo in errore in questo senso, dell'errare, del non essere fuori dalla retta via, tanto per citare Dante, la diritta via.
L'abitudine svuota di senso la nostra vita. Un elemento che sembra ricorrere, soprattutto nelle prime raccolte.
Sì, l'abitudine è lo sfondo sul quale io lavoro. Proprio metodicamente io cercavo delle situazioni abitudinarie o anche, se vogliamo, ovvie. Ecco, un altro aggettivo che mi interessa molto. E sentivo che la poesia era un modo per far nascere dall'ovvietà, dall'abitudine, qualche cosa che è sempre sotto i nostri occhi e sotto gli occhi di tutti, ma che non appare. Ci viene incontro, appunto, ovvio vuol dire questo, no? Qualcosa che ci viene continuamente incontro, ma raramente si fa veramente vedere. L'apparizione di cui parlavamo prima è appunto quella delle case, ma le case sono sempre lì. Solo che ci sono dei momenti in cui quello che è lì d'abitudine appare. E appunto abitudine mi piaceva anche la sua vicinanza etimologica con l'abitare. L'abitudine e l'abitare sono appunto la base, il punto di partenza della mia scrittura. E c'è una poesia che appunto si chiama Abitanti. Il sole in alto e sotto il fumo che sale, la piazza, i muri in ombra, è l'abitudine. Dietro l'ultima casa stamattina sembravano troppo vicine e nude le montagne. Svoltato l'angolo, c'era il peso delle persone salite al volo sull'autobus. In mezzo ai lampi della fiamma ossidrica veniva da sotto l'asfalto l'odore del fango. Da sempre noi stiamo qui. A volte però ci pare di non abitare ancora nel solito posto. Un giorno, andando al lavoro, la terra sotto i piedi, sentire com'è dura, com'è solida, ci fa paura.
L'uso della similitudine è ricorrente nella sua scrittura. A mio parere ne costruisce di splendide ed efficaci, utilizzando esperienze a noi vicine.
Sì, la similitudine è una figura che è stata sempre meno usata nel Novecento, dove ha prevalso la metafora, nella quale l'analogia lavora molto più a fondo. E invece a me è piaciuto recuperarla, perché nella similitudine è come se il mondo si confrontasse con se stesso. I due elementi, i due membri della similitudine sono come due aspetti del mondo, ognuno dei quali resta chiaro, non si fonde con l'altro, si bilancia. Serve a spiegare, ma in realtà spesso quello a cui si ricorre per spiegare una prima cosa è quasi più vero e più centrale del primo membro della similitudine. E, la similitudine mi interessa anche perché è come se facesse appello a un'esperienza comune. Quando tu devi dire come, quando succede questo e quest'altro, è chiaro che ti fidi del fatto che il lettore condivide la tua esperienza, e anzi punti proprio sulla comunanza di esperienza che c'è. È una cosa che la poesia di solito non fa. La poesia, soprattutto dal Novecento in avanti, si pone come un'esperienza quasi incomunicabile, un'esperienza privilegiata, un'esperienza magica, misteriosa, esclusiva. Io invece ho voluto fare proprio il contrario, cioè contare sulla condivisione dell'esperienza con tutti, non con un lettore privilegiato appunto, ma con tutti.
Questo può essere uno dei motivi per cui all'inizio consapevolmente ha scelto di non usare l'io?
Io sono cresciuto appunto negli anni 60, negli anni 70, quando c'era un grande movimento sociale, politico, eccetera, e a un certo punto si diceva noi. L'io era diventato quasi un tabù, perché l'esperienza individuale veniva vista come qualche cosa da cui rifuggire. Bisognava trovare un noi, appunto, una comunità a venire che andava conquistata con la lotta politicamente, eccetera. Quando sono cadute tutte queste speranze e l'ideologia è finita, io mi sono sentito solo, ma in una solitudine, come si può dire, interessante, in una interessante angoscia, si potrebbe dire. Però ho sentito che non potevo parlare come un singolo. Anche in questa nuova situazione mi sembrava sbagliato parlare come un singolo, perché comunque in me c'era ancora la tensione verso una collettività, un soggetto collettivo. Ma dire noi non era neanche più possibile. E quindi mi sono rifugiato in un sì impersonale, spesso dico uno, chiunque, qualcuno, eccetera, perché volevo esplorare questo fatto, cioè questa esperienza comune senza più l'ideologia di una comunità. Erano cadute le ideologie che andavano verso una comunità, verso una collettività, ma restava comunque una comunità tutta da scoprire, tutta da capire. E io la sentivo fortemente, soprattutto in quell'ambito della folla anonima, della folla urbana senza personalità, senza nome, di cui sentivo di far parte. Ma sentivo che questa cosa non era tanto un'alienazione quanto un'esperienza fondativa. C'era qualcosa di molto vero, nonostante tutto quello che si dice, c'era qualcosa di molto vero nell'essere insieme in questo modo impersonale. Trasporti. Passando dall'asfalto a un tratto di lastricato, i finestrini vibravano. Sotto sentivi tremare le ruote, sembrava un disastro. Invece niente di grave. Gente in piedi, gente seduta. Poi, a una certa fermata, giù tutti. L'autobus vuoto richiude le porte. Va. In curva, io mi sono aggrappato a un'altra sbarra e l'ho sentita tiepida sotto le dita, come la testa di un neonato. Thank you.
Stiamo ascoltando di Johannes Brahms, sonata per clarinetto in fa minore, opera 120, allegro appassionato. Come mai hai scelto questo brano?
Brahms è una mia grandissima passione. Io ovviamente mi piace molto la musica, avendo fatto il musicista, però Brahms lo amo particolarmente. E, non so bene dire perché, ma forse la ragione è che sento come un discorso nella sua musica, cioè la sua è una musica parlante. Rispetto ad altra musica romantica, Brahms è un tardo romantico, mi sembra proprio che lui usi i suoni, le frasi musicali, che appunto si chiamano frasi, come se fossero dei discorsi. Sono discorsi che non hanno un contenuto determinato, però ci sento dentro questa volontà di dire, la volontà di parlare, di spiegare, di raccontare, eccetera, eccetera. Del resto, Wittgenstein, che è un grandissimo filosofo che ha conosciuto Brahms, partiva proprio dalle melodie di Brahms per chiedersi che cos'è una melodia e che cos'è una frase, no? Una qualsiasi sequenza di note non è una melodia, ma allora che cosa fa di una sequenza di note quella che chiamiamo una melodia? Io mi chiedo anche che cosa fa di una sequenza di parole quello che chiamiamo una frase. Ecco, penso che Brahms abbia lavorato sulla musica proprio in questo modo, cioè cercando di andare al di là della dimensione estetica per arrivare a una dimensione di comunicazione, insomma, di discorso, di volontà di dire.
Abbiamo già accennato a una valenza universale nelle sue raccolte: tempo presente, appunto, generica tipizzazione, luoghi che non hanno nome. Lei ha commentato: le mie poesie sono nate dalla perdita di una biografia, delle sue nostalgie, dei suoi programmi, dei suoi rimorsi. E nella nota introduttiva del volume uscito per Mondadori spiega: è forse il caso di precisare che gli elementi apparentemente autobiografici contenuti in questo racconto in versi sono frutto di immaginazione o comunque di liberissima rielaborazione.
Diciamo che nell'ultima cosa che ho scritto, che si chiama Il Conoscente, e di cui sono stati pubblicati alcuni brani, nei primi 14 passaggi nell'Oscar, nelle poesie che sono appena uscite da Mondadori, c'è invece apparentemente una riconquista della soggettività. Addirittura io mi nomino nome e cognome, cosa che non avrei mai fatto 20 o 30 anni fa. Però appunto tutta la mia poesia è in un certo senso anche un'interrogazione su che cos'è la soggettività, che cos'è la soggettività del singolo, come, quando e se il singolo ha diritto di prendere la parola, di parlare, di raccontare di sé. In fondo la lirica ridotta all'osso è una persona che parla dei fatti suoi. Quando non riesce è veramente molto noioso. Però invece la lirica è, quando riesce, qualche cosa di più, cioè è un trascendere la propria privata biografia, la propria personalità, la propria singolarità, per accedere a una dimensione che dovrebbe appartenere a tutti. Questa è la scommessa, poi non sempre la si vince. Ecco, nel Conoscente io mi nomino proprio nome e cognome, anzi questo personaggio un po' diabolico che è il Conoscente, in un certo senso mi inchioda al mio nome e cognome. È una persona che riemerge dal mio passato e conosce tutto di me, non si sa bene perché, io non mi ricordo di lui, ma lui sa tutto di me, e continua a chiamarmi per nome e cognome, cosa che mi dà un fastidio terribile, e io sento questo mio nome e cognome come se fosse, io dico, come il nome di un bell'imbusto annunciato da un maggiordomo in una vecchia farsa. Quindi qualcosa anche qui di comico. Attraverso il Conoscente, attraverso questo filtro maligno, è di nuovo una parodizzazione, un elemento di comicità nella singolarità, nella soggettività del singolo. Occhiata. Col sole, una mattina, ho visto come la vostra forza vi ha fermato, care case. Voi non andate da nessuna parte. Restate qui, a portata di mano, ma guardate lontano, via laggiù, dove siete veramente fondate.
È arrivato il momento di salutarci. Ringrazio Umberto Fiori.
Grazie a lei.
Vi ricordo che il prossimo sabato, sempre sulle frequenze di Radio Città del Capo di Bologna, proseguirà la seconda parte dell'intervista con Umberto Fiori. Ringrazio Simon Luca Leitenberger per tutta l'assistenza tecnica e voi per averci seguiti. Se volete potete riascoltare il podcast della puntata sul sito www.ilrubino.it. I'm under control of the mighty force, keep slipping through imaginary doors of the